Il capitolo che prendiamo in esame è il capitolo 8, che si intitola La meditazione, a pagina 108 del libro. Leggiamo insieme per capire che cosa significhi questa meditazione. Meditare significa fermare per un periodo più o meno lungo la propria attenzione e concentrarsi su un oggetto del pensiero, un problema, un argomento e soprattutto di carattere morale, religioso, a fine poi di indagare su di esso e sulla sua natura per capire da dove derivi poi questo pensare. Però più semplicemente potremmo anche dire la meditazione è pensare, ma si tratta di un pensare in modo diverso che deriva dalla nostra facoltà mentale, però la trascende, cioè nel senso che va oltre una semplice attività del pensiero. Cioè praticamente la meditazione utilizza la struttura quadrinomia di cuore, psiche, mente, corpo, però in qualche modo la trascende, cioè va oltre quella che è la nostra psichicità, quella che è la nostra mentalità e quello che è il nostro corpo. Quindi la meditazione per questo si configura come un atto della interiorità che utilizza lo strumento del pensiero, abbiamo detto, per predisporre poi l'anima, il cuore, alla concentrazione e alla preghiera. Ecco, questo poi è l'argomento fondamentale della meditazione. Che la meditazione è propedeutica alla preghiera. Poi con il passare del tempo, con l'esercizio, con la pratica del testo mistico, è chiaro che anche la meditazione diventa a sua volta preghiera. Ma questo accade nel corso del tempo, nel corso degli anni in cui noi ci dedichiamo proprio alla meditazione. Noi non ci occuperemo perciò di meditazione orientale, di filosofia orientale, di altre cose, ma ci attesteremo sulla meditazione cristiana. Voglio sfatare subito questo aspetto. Ho già accennato prima che la meditazione non è la preghiera, è un atto distinto dalla preghiera, però poi quando ci si esercita nel corso degli anni è chiaro che la meditazione può diventare preghiera e la preghiera a sua volta diventa meditazione. Leggiamo al riguardo un testo del dizionario di mistica. La meditazione cristiana ricerca attraverso un cammino di interiorizzazione l'incontro e la comunione di due realtà irriducibilmente diverse, come può essere io e Dio, noi e Dio, accentuando la differenza come base della relazione. Ecco, si accentua questa differenza. Essa è un atto della persona credente, benché sarà bene ricordare che la preghiera è il risultato e il frutto di due che si guardano, si trattano amichevolmente nella realtà delle rispettive identità personali. Dio e la persona che costituiscono un noi in crescente armonia. Quindi la meditazione, come pure la preghiera, mi porta innanzitutto a distinguere me stesso da Dio, ma non per stare lontani, ma per operare questa distinzione, e attraverso la distinzione si attua la meditazione, la preghiera, e la preghiera che poi unisce, coinvolge, fino a far diventare l'anima stessa, come dice San Giovanni della Croce, l'anima stessa in Dio, una divinità, quindi l'anima che viene coinvolta dall'anima di Dio. Ecco, la preghiera dunque, come riferiamo nel capitolo ad essere dedicato, poi vediamo, è un dialogo e un'apertura verso il trascendente, cioè verso Dio. È il momento in cui, in un atto profondo di contemplazione, si confondono l'amato e l'amante, laddove l'amato è Dio e l'amante, no? Dio è l'uomo, quindi l'amato e l'amante, Dio e l'uomo. Così leggiamo in una delle opere sublimi del grande poeta mistico San Giovanni della Croce. Dice: notte che mi hai guidato, o notte amabil più che i primi albori, o notte che hai congiunto l'amato con l'amata, l'amata nell'amato trasformata. Cioè praticamente questo è il momento in cui, come l'autore stesso spiega, l'amata, cioè l'anima, si congiunge e si confonde con l'amato che è Dio, tanto che l'anima, l'amata, l'anima si trasforma nell'amato stesso, quindi l'anima si trasforma in Dio stesso. È vero che ci troviamo di fronte a uno dei massimi o al massimo rappresentante della mistica del 1500, ma questo riferimento è importante proprio per comprendere la differenza tra la preghiera, in questo caso si tratta di una preghiera contemplativa, e la meditazione, la quale, come dicevamo, rimane pur sempre una propedeutica alla preghiera. Proprio Giovanni della Croce e Santa Teresa di Avila, pur attribuendo grande importanza alla meditazione, affermano che essa rimane un itinerario che permette all'anima di congiungersi a Dio mediante la preghiera e la contemplazione. Quindi la meditazione mi porta alla contemplazione, e la contemplazione si attua attraverso la preghiera. E quindi è la pratica orante, è la pratica nel momento in cui l'esercitante, cioè io sono in diretto contatto con Dio e prego e lo contemplo. Questo fatto è importantissimo perché ci fa comprendere che la preghiera, cari amici, non è una serie di parole o di racconti o addirittura un confronto, no? Spesso accade nei gruppi di preghiera, ci confrontiamo, no? No, la preghiera non è semplicemente un confronto. Poi se vogliamo fare un confronto lo facciamo pure, perché no? Però la preghiera è la pratica orante ed è un momento fondamentale in cui la persona è in rapporto con Dio. Punto, punto, punto. Quindi la meditazione è il frutto di una elaborazione della struttura quadrinomia, perché abbiamo detto nella meditazione tutta la struttura quadrinomia viene coinvolta. E in questa struttura quadrinomia vengono impiegati tutti i sensi, come spiega bene Sant'Ignazio di Loyola, per comprendere, elaborare, apprendere e vivere la parola di Dio. Abbiamo detto comprendere, elaborare e comprendere, sì, abbiamo detto comprendere, elaborare e apprendere. Comprendere, elaborare e apprendere la parola di Dio. Che cosa significa questo comprendere, elaborare e apprendere? La preghiera è fatta anche sulla conoscenza. Se noi vediamo, tanto per fare un esempio, oggi è 1° giugno, oggi è 2 giugno, ecco, se noi leggiamo per esempio le letture di oggi, ci soffermiamo sulla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Ecco, dice proprio questo: fratelli, attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli si dissolveranno e gli elementi incendiati si fonderanno. E poi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova nei quali avrà stabile dimora la giustizia. E allora, nell'attesa di questi eventi, dice: cercate di essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio in pace. Cercate di essere senza macchia e irreprensibili in pace. Poi conclude: crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Crescete nella grazia e nella conoscenza. Ora, come faccio io a conoscere Cristo? Come faccio io a stare nella grazia se non sono irreprensibile? Questo è il punto. Allora io devo vivere una vita irreprensibile, e attraverso questa vita mi devo sforzare. Poi siamo tutti peccatori, è chiaro, ma in linea di principio questa è la nostra fede, cioè il fatto che dobbiamo svolgere una vita irreprensibile vivendo la parola di Dio. E per viverla, questa parola, bisogna conoscerla, perché è inutile che noi ci dedichiamo ad annunciare la parola e a proclamarla. Come facciamo ad annunciarla se non la conosciamo? E come facciamo noi a proclamarla se non l'annunciamo? E come facciamo noi a proclamarla se non la viviamo direttamente, completamente? Questo è il punto fondamentale. E allora, vedete, anche se la preghiera è indispensabile e indipendente, scusatemi, dalla meditazione, nel senso che si può pregare anche senza una preparazione specifica, perché è un movimento, un moto che viene dall'animo, va bene? Tuttavia la meditazione e la preghiera sono due azioni che completano il rapporto con Dio. Possiamo dire sono adiacenti, giacciono sullo stesso piano. E un aspetto caratteristico della meditazione è proprio questo che abbiamo detto, che è propedeutica. Ma un altro aspetto è proprio quello dell'apprendimento, nel senso che la meditazione, quando è fatto con la dovuta profondità, introduce l'anima e la predispone alla preghiera ben fatta. Ecco, quindi noi apprendiamo la conoscenza di Dio. Però la meditazione è anche una tecnica. Possiamo cominciare a introdurre questo discorso della tecnica, cioè una pratica sul testo e del testo, ma è soprattutto una disponibilità del cuore, di tutta la struttura quadrinomia. E noi possiamo indicare alcuni passaggi. Innanzitutto, perché si faccia una buona meditazione, è necessario preparare la struttura quadrinomia, cioè indurre a silenzio e alla concentrazione. Se io voglio fare la meditazione con il cellulare acceso, è meglio non farla. Se voglio fare la meditazione con la televisione accesa, è meglio non farla. Se voglio fare la meditazione, se io sto badando a sugo che ho sul fuoco, altrimenti mi si brucia ogni tanto, mi alzo e vado a vedere, è meglio non farla. Meglio fare bene il sugo e farsi una bella mangiata con il sugo, va bene? Così pieno, tranquillo, va bene? Perché una meditazione fatta a metà e metà, mezzo e mezzo, non vale, non serve a niente. Ecco, allora dobbiamo imparare a meditare, nel senso che dobbiamo imparare a dedicare un po' del nostro tempo quotidiano al Signore, esclusivamente al Signore. Punto. Poi tutte le altre cose della giornata le facciamo in nome di Dio sicuramente, però l'importante è che noi prendiamo un pezzettino delle nostre 24 ore a disposizione, un pezzettino di queste ore, e le dedichiamo esclusivamente al Signore. Ecco, allora, la preparazione dunque della struttura, l'induzione al silenzio e alla concentrazione. Poi faccio la preghiera iniziale e vedremo quale sarà questa preghiera iniziale. Poi comincio la lettura e l'analisi dei testi. Dopo la lettura e l'analisi dei testi, che sono quelli della lettura della liturgia della parola del giorno, c'è l'invocazione allo Spirito Santo. Poi c'è la rilettura dei testi, perché non sempre dal testo io posso evincere subito i significati, ma spesso è necessario, il più delle volte o sempre è necessario, che ritorni sui testi per capire che vuol dire, che cosa mi vuole far capire. Quindi rilettura attenta dei testi, poi fissare i punti sui quali voglio soffermarmi e poi passo alla spiegazione, alla elaborazione e alla riflessione sui punti. Ottavo passo è questo, l'applicazione alla propria vita, cioè tutto quello che io ho elaborato, ho analizzato, ho evinto dal testo, lo applico a me stesso e di conseguenza scaturisce da ciò una preghiera personale. Alla fine chiudiamo con la preghiera di ringraziamento, che è una preghiera elaborata dall'Università della Preghiera dell'Aquila. Ecco, per quanto riguarda la struttura, la preparazione della struttura quadrinomia, dobbiamo dire come per l'atleta occorrono gli esercizi preparatori perché possa fare una buona marcia, un buon esercizio, così bisogna predisporre la nostra struttura alla meditazione. E quindi è necessario fare silenzio intorno a me, concentrarmi sul mio respiro, raccogliere tutte le facoltà fisiche, psichiche, mentali e spirituali e predisporre la mia anima al silenzio e immaginando di stare davanti alla maestà divina. Questo è il senso della divina maestà. In un atto di compunzione del cuore. Questo atto di compunzione del cuore lo possiamo descrivere come un raccoglimento talmente forte che di fronte a Dio mi sento una nullità, ma sono per Lui anche indispensabile, perché non dobbiamo aver timore di dire che siamo indispensabili, perché se il Signore ci ha creati, una ragione c'è, non ci ha creati senza ragione. Siamo indispensabili e diversamente utili. Si dice siamo tutti utili e nessuno è indispensabile. Beh, nessuno è indispensabile, beh, va bene, però per me, ecco, io penso che siamo tutti indispensabili di fronte a Dio, però siamo tutti diversamente utili, perché tutti dobbiamo dobbiamo dedicarci con le nostre facoltà, con le nostre disponibilità ad essere utili. Questo esercizio preparatorio può durare da 1 a 2 minuti, però è molto soggettivo, può essere anche 3 minuti, 4 minuti, ma non esageriamo, perché altrimenti facciamo una meditazione trascendentale filosofica indiana che non c'entra, che c'entra poco, è una disciplina dell'interiorità, ma c'entra poco con la meditazione cristiana. Passiamo poi alla preghiera iniziale. Per esperienza diretta riteniamo che la preghiera introduttiva dell'Università della Preghiera dell'Aquila, che io ho frequentato e del quale sono ancora un collaboratore, dove da oltre 30 anni si sperimenta la pratica del testo mistico mediante la meditazione ignaziana, sia quella più completa e che meglio predispone alla meditazione. Leggiamola per completezza. Ed è questa: Signore, apri la mia bocca perché benedica il tuo santo nome. Purifica il mio cuore da ogni pensiero vano, estraneo e perverso. Illumina il mio intelletto, infiamma il mio affetto, affinché in maniera pura, attenta e fedele possa fare la mia meditazione ed essere così esaudito dalla tua divina maestà. Per Cristo nostro Signore. Amen. L'invocazione alla Madonna è sempre la stessa: Madre mia, fiducia mia. Allora, con questa preghiera iniziale si chiede al Signore innanzitutto di concedere la purezza del cuore, liberando poi questo cuore da ogni pensiero che non abbia alcuna attinenza con ciò che sto per compiere, sto per fare, e quindi ogni pensiero vano, estraneo e perverso. Sì, perché il demonio è sempre pronto a intervenire, e allora il demonio non fa eccezione nel suo intervento, anzi egli è perseverante, e quindi ogni luogo, ogni tempo, ogni circostanza, ogni occasione è buona per attaccarci, va bene, prima con una blanda premessa: va bene, adesso mi alzo, vado a vedere il sugo come sta, poi magari vengo a fare la meditazione. Può significare nulla, però è la distrazione che vuole il diavolo. Il diavolo vuole questo tipo di distrazione, perché deve sparigliare, deve deconcentrarci. Ecco, allora noi dobbiamo essere più furbi. I figli della luce devono essere più furbi dei figli delle tenebre. Va bene? E quindi dobbiamo attaccare noi. E quindi essere precisi, decisi, va bene? E non mollare mai. Talvolta, per esempio, noi ritorniamo con la mente alla nostra idea originaria quando ci siamo distratti, allora ritorniamo, mi sono distratto, e allora ritorniamo alla volontà di fare la meditazione, però spesso vi assicuro che i residui di volontà vengono meno, e alla fine noi ci accorgiamo di essere completamente distratti. E allora questa è un'astuzia del diavolo, e per eliminare questa astuzia è necessario fare bene gli esercizi preparatori, la concentrazione e la preghiera iniziale. E allora poi si chiede, sempre nella preghiera iniziale, la grazia illuminante perché la mente si apra alla verità racchiusa nelle scritture, e si chiede l'apertura del cuore, la disponibilità ad accogliere dentro di me la verità attraverso la parola. Il tutto compiuto con la dovuta purezza del cuore, l'attenzione massima e la fedeltà alla parola. In tal modo, chi pratica la meditazione, che chiameremo esercitante, cioè l'esercitante, secondo le direttive di Sant'Ignazio di Loyola, fortificato dalla presenza dello Spirito Santo, in virtù della meditazione si avvicina a Dio e prega chiedendo di essere esaudito. Questa è l'idea e il contenuto della preghiera iniziale. E passiamo all'analisi dei testi. Ma vediamo un po' se è più... Va bene, andiamo avanti. Sono passati solo 25 minuti, va bene. I testi sui quali si va a meditare sono, come abbiamo detto, quelli della liturgia del giorno. E per la lettura è necessario seguire un itinerario che è stato già sperimentato, cioè lettura normale, prima e seconda lettura, Salmo e Vangelo. Lettura efficace, cercando di capire il senso letterale, la storia, la situazione, le circostanze, frasi particolari. E poi la lettura meditata. Si tratta di una lettura lenta, scorrendo le singole frasi e cercando di trovare in esse un significato più profondo. Poi si passa alla concentrazione su alcuni punti, due o tre delle letture, e inizio della ruminatio, cioè la fase dell'assorbimento dei punti fissati. Non è necessario fissare 10 punti di una lettura, basta uno, due. Ecco, cominciamo col fissare uno o due punti. Poi si passa alla fase dell'identificazione, in cui l'esercitante trova nei punti fissati una concordanza non solo con i propri interessi di natura mentale e psicologica, ma con il proprio atteggiamento spirituale, quello che propriamente può essere definito cuore. Possiamo dire che l'una diventa interfaccia dell'altra, e questo è un momento fondamentale in cui maturano quelle affinità elettive che scaturiscono dalla profondità del cuore. Ecco, quindi spieghiamo ulteriormente la fase dell'identificazione, cioè praticamente l'esercitante si ritrova in quei punti, trova una concordanza, va bene, con i suoi interessi mentali, i suoi interessi psicologici, dirà: ah, questo punto mi interessa, è proprio fatto per me, mi calza bene, è il mio abito. Allora, ecco, siamo incoraggiati, in qualche modo, siamo incoraggiati a seguirli. Ecco, in questa fase si sperimenta la dolcezza del cuore, la sua dilatazione, fino a sperimentare qualcosa dentro di noi, simile alla gioia che ci fa sentire appagati. Ah, quando noi ci identifichiamo in un testo o in un punto del testo che vada oltre la superficie, ma va nella profondità, e quindi ci identifichiamo con l'anima in quel punto del testo, comincia la gioia interiore, perché c'è un appagamento. E questa è una fase dell'affettività interiore importantissima, perché ci fa fare un salto di qualità, è psichico sì, ma verso il cuore, verso il cuore. Ecco perché diciamo che la psiche è vicino al cuore, perché trasmette, va bene, degli input che vanno al cuore, e il cuore poi li trasforma. Questa gioia di cui parlavo non deriva dalle cose materiali, ma è un fatto eminentemente interiore. Ed è la stessa gioia che provarono i discepoli di Emmaus dopo che Gesù, spezzato il pane e distribuitolo, disparve poi ai loro sguardi. Si dissero allora l'un l'altro: non ardeva forse il nostro cuore quando egli, lungo la via, ci parlava e ci spiegava le scritture? Ecco, quindi vedete, questa è la lettura e l'analisi dei testi. Una cosa che dovevo dire a proposito della ruminatio: la ruminatio è il momento, la lettera D, concentrazione su alcuni punti, due o tre, delle letture, e inizio della ruminatio, cioè la fase dell'assorbimento dei punti fissati. Cioè con la ruminatio, come se noi ruminassimo, no? Come una capra che rumina bene il cibo, così noi quel cibo spirituale lo ruminiamo e diventa e viene assorbito dalla nostra mente, dalla nostra psiche e soprattutto dal nostro cuore. Quarto elemento, l'invocazione allo Spirito Santo. O Spirito Santo, luce e splendore di verità, discendi su di me e illumina il mio intelletto, vieni o Spirito d'amore e parlami delle cose di Dio. Questa invocazione si può ripetere più volte, anche durante la fase della ricerca interiore sui testi, cioè quando sto leggendo, leggo e rileggo, due o tre volte posso anche ripetere questa stessa invocazione allo Spirito Santo. Anzi, è bene proprio per prassi ripeterla almeno due volte durante la meditazione. È una preghiera un po' simile, diciamo così, a quella iniziale, ma che richiede una concentrazione ulteriore, perché già abbiamo letto e quindi c'è una predisposizione, una disponibilità del cuore ad accogliere, ad analizzare e comprendere e applicare la parola. Quindi è una fase molto molto delicata, molto molto forte, perché ci fa sentire, invochiamo l'opera dello Spirito Santo e noi sentiamo veramente lo Spirito Santo che opera in noi. Poi abbiamo la rilettura dei testi per fare in modo che il testo entri a far parte del proprio vissuto interiore. È necessario, dicevo, una rilettura attenta, soffermandosi su alcune frasi, alcune parole, qualcosa che ci ha colpito in modo particolare. È un momento delicato perché è facile cadere nella superficialità, perché noi è vero che abbiamo i significati di superficie di un testo, ma abbiamo anche i significati di profondità, ed è in quei significati che noi dobbiamo ricercare anche quelli di superficie. Una volta ricercati quelli di superficie, entriamo in contatto diretto con Dio, entriamo nella profondità. E così, se noi ci soffermiamo alla superficie, facciamo una semplice analisi testuale di un testo, di qualsiasi testo, di un genere letterario, e non facciamo invece una vera e propria ricerca spirituale. Quindi dobbiamo rimarcare questa differenza, cioè l'analisi testuale rispecchia i canoni della letteratura, le figure stilistiche, i significati di superficie o anche di profondità. Tali significati però restano tuttavia chiusi nella sfera della psichicità, o al massimo vengono elaborati dalla mente. Quando invece ci si avvicina al testo mistico, come la Sacra Scrittura, che è appunto il testo mistico per eccellenza, lo abbiamo sempre detto, la semplice analisi testuale del tipo letterario, sebbene possa darci delle indicazioni ottime, tuttavia non è sufficiente per poter navigare nelle acque dello Spirito. E questo è il momento in cui l'anima attraverso il processo afairetico, cioè togliere i truccioli e quindi liberarsi dei truccioli, liberarsi delle incrostazioni, si libera delle scorie della psiche e della razionalità della mente per transitare nello spirito. Ecco, dunque, poi ancora, vediamo un po' che cos'altro dobbiamo dire. Il sesto punto, l'enucleazione dei punti. Dopo attenta rilettura dei testi, vengono fissati alcuni punti, quelli che hanno maggiormente agito sulla nostra facoltà. Questo è un primo discernimento. Non si tratta di fare, però, come abbiamo detto prima, un elenco dei punti e quindi fissare 10 punti. Basta 1, 2, va bene? La meditazione, infatti, non dipende dal numero dei punti elencati, ma dipende dal fatto che essi, questi punti, abbiano esercitato su di noi un effetto e ci abbiano messi nella condizione di ordinare la nostra vita. E quindi è importante soffermarsi su quei pochi punti che hanno maggiormente destato la mia attenzione spirituale, va bene? Poi passiamo al settimo argomento, che è la spiegazione, elaborazione e riflessione. Ecco, per illustrare questi tre aspetti, la spiegazione, l'elaborazione e la riflessione, facciamo un esempio. Leggiamo l'episodio dei discepoli di Emmaus, Luca 24, 13, 35. Penso che tutti quanti ricorderete questo episodio. I discepoli di Emmaus. Si tratta di una descrizione che tutti conosciamo. I punti che fissiamo allora possono essere questi. L'incontro con Gesù con i discepoli. Il racconto dei discepoli, l'intervento di Gesù, Gesù che spezza il pane e la presa di coscienza, cioè è il Signore, quando dicono ci ardeva il cuore. La spiegazione del primo punto si basa sul fatto, cioè sull'incontro di Gesù con i discepoli, si basa sul fatto che i discepoli non riconoscono Gesù. Badate, dice il testo, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Non dice non l'avevano riconosciuto, no, non dice questo, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Allora, perché erano impediti? Perché magari avevano una cataratta? Non saprei proprio, penso proprio di no. Ma si tratta di occhi spirituali? Penso proprio di sì. Perché quante volte ci capita di incontrare delle persone che magari abbiamo visto, ci abbiamo anche parlato, però siamo distratti e quindi la nostra, la nostra conoscenza è obnubilata perché siamo distratti. Quindi questi discepoli di Emmaus erano distratti o perlomeno la vista era impedita perché non avevano la conoscenza magari diretta con Gesù. Poi, ma quando parliamo di conoscenza significa avere un rapporto diretto, conoscere in modo diretto. Posso conoscere anche in modo indiretto, è vero, ma questo conoscere in modo indiretto implica una mia ricerca, un mio studio, un mio lavoro, una mia interiorizzazione. E allora sì, anche noi non abbiamo conosciuto direttamente Gesù, però sappiamo che il nostro ci appartiene e noi apparteniamo a Lui. Ecco, allora, quindi i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Elaborazione, Perché i discepoli sono impediti a riconoscere Gesù? Sono due mondi distanti. I discepoli parlano di questi fatti, sono tristi, ma fanno parte di questa storia terrena. Ecco, ciò che impedisce, fanno parte di questa storia terrena. Riflessione: Gesù, con la sua presenza, avvicina i due mondi a tal punto che i discepoli avvertono qualcosa dentro, ma non sanno ancora distinguere che cosa si tratti. Quindi sono due mondi diversi. E due mondi diversi che appartengono, sono due mondi distanti. I discepoli parlano di questi fatti, sono tristi, ma fanno parte, dicevo io, di questa storia terrena. Gesù, con la sua presenza, invece, avvicina questi due mondi, a tal punto che i discepoli avvertono qualcosa dentro. Quanto al secondo punto, il racconto dei discepoli, c'è da dire che uno dei discepoli, Cleopa, fa un'affermazione importante. Cioè dice: solo tu, essendo pellegrino, non conosci quello che è accaduto. L'elaborazione di questo punto consiste nella meraviglia da parte dei discepoli. Era stato un avvenimento così sconvolgente e universale, quella della crocifissione di Gesù, che destava meraviglia il fatto che il pellegrino non conoscesse quel triste evento. Allora la riflessione ci porta a interiorizzare questo punto, fino a destare in me, nei miei sensi, il dolore di quanto è accaduto e la compassione, cioè con la condivisione del dolore. Quando invece al terzo punto, cioè l'intervento di Gesù, c'è da rilevare che Gesù interviene con amabile autorità a colmare quel vuoto di conoscenza. Di qui l'elaborazione che invita ad approfondire la conoscenza dei fatti. E allora la riflessione consiste nell'accogliere l'autorità di Gesù e il suo insegnamento. Procedendo quindi in questo modo, si può avere una visione chiara di ciò su cui l'esercitante medita, avere una percezione, una visione chiara. In questo caso la visione chiara significa disvelamento, cioè il riconoscimento di Gesù, e questa è la conferma che qualcosa è mutato poi nel cuore dell'uomo quando riconosciamo veramente Gesù. E i discepoli di Emmaus lo riconoscono da quell'ardore che i discepoli appunto avvertono mentre parlano con Gesù. La Pasqua è proprio questa, cari amici, è il rivelarsi di Gesù all'uomo attraverso la vittoria sulla morte, che segna l'inizio di un cammino autentico verso la libertà, verso la resurrezione, che è già qui con noi e continuerà fino alla fine dei tempi. Allora, il nostro compito è proprio quello di accogliere Gesù, come hanno fatto i discepoli di Emmaus. Gesù spezza il pane, si spiega con la condivisione, un gesto molto, molto comune nel popolo di Israele, nella comunità israelitica. Un gesto che Gesù avrà fatto chissà quante volte, va bene, ma che acquista invece un significato unico, va bene, nuovo, in occasione dell'ultima cena, l'aveva già fatto, e adesso con i discepoli di Emmaus. E questo gesto viene elaborato in senso spirituale, perché si tratta del coinvolgimento da parte di Gesù alla sua dimensione soprannaturale, cioè Gesù ci coinvolge, con lo spezzare il pane ci coinvolge. E quindi deve coinvolgerci tutte le volte che ci avviciniamo al sacramento e che celebriamo insieme con il sacerdote la Santa Messa. il sacrificio della Santa Messa. Di conseguenza la riflessione ulteriore può essere quella di verificare e approfondire quanto accaduto, come se si passasse in rassegna una sequenza mediante la concentrazione e la riflessione. Quinto punto, ecco la presa di coscienza, è il Signore. Qui non c'è bisogno di una spiegazione particolare, perché è intuitiva, è immediata. Va bene, quando Gesù spezza il pane, ci ardeva forte il cuore, è il Signore. Questo è il momento particolarmente propizio per esprimere appunto la nostra preghiera, quando diciamo, ah, ecco, è il Signore. Ora, questi punti noi li applichiamo alla nostra vita, e questo è l'ottavo passaggio. Dopo l'analisi di questi punti, si passa alla loro applicazione. Che cosa significa? Si tratta di filtrare con il cuore, cioè con in senso spirituale, i contenuti acquisiti, facendoli coincidere con la propria condotta, con il modo di essere, con il proprio modo di pensare. Quindi la riflessione ulteriore sui punti analizzati mi porta a ripensare ad alcuni comportamenti, la mia coscienza, a modificare la mia condotta, a orientarla verso una dimensione cristiana più convinta, più profonda. Va bene? Ecco, e quindi mi fa sentire tutta la mia, tutto il mio limite che io devo riconoscere, e che in qualche modo con l'esercizio e la pratica del testo mistico non dico devo superare, ma devo andare sempre oltre, riconoscendo comunque sempre solo i miei limiti. E poi si passa allora alla preghiera personale, che costituisce la sintesi, la preghiera personale è la sintesi della meditazione. Io, soltanto per fare un esempio, ho riportato nel libro la preghiera personale, cioè una preghiera personale che è venuta fuori dopo questa meditazione. E leggiamola. Anche per me, Signore, come per i tuoi discepoli di Emmaus, si fa sera e il giorno già volge al declino. Anche per me è ora di riposare e di vivere l'atmosfera dolce e serena della sera, quando i sensi sono ormai assopiti e cedono il posto al silenzio. Eccomi allora davanti a te, che mi parli delle scritture, dei profeti, e mi parli di te. E la mia mente si illumina e tutto prende nuova consistenza nel mio cuore. Sì, è vero, sono anche io di dura cervice e non comprendo il tuo linguaggio, ma tu, o Signore, anche a me dona il modo semplice di sentirti nel mio cuore, di vederti negli altri e nelle cose stesse. Accresci la mia fede e rendila dura come pietra e incrollabile come la casa costruita sulla roccia. No, Signore, non voglio fare miracoli, ma l'unico miracolo da te voluto sia la salvezza della mia anima e del mondo intero. Apri il mio cuore e infiammalo con il tuo amore, perché io possa accogliere te degnamente, te e gli altri in te. Fa che la mia preghiera non sia un castello costruito sulla sabbia, ma incrollabile baluardo di difesa contro gli attacchi del maligno. Donami la speranza perché io possa ogni giorno compiere il mio dovere, renderti grazie ed elevare a te la lode. O Regina del Cielo, che tutto alliete con la tua presenza, accompagnami nel mio cammino, perché io possa vivere sempre sotto la bandiera del tuo Figlio Gesù e con lui rinascere a nuova vita. Amen. Madre mia, fiducia mia. Questa è la preghiera personale. Poi c'è la preghiera di ringraziamento, quella conclusiva. che si fa dopo la meditazione, la preghiera personale e tutto. E questa fa così: grazie Signore per il dono di questa meditazione, per aver aperto il mio cuore alla tua parola, fa che attraverso il tuo divino insegnamento e attraverso la preghiera, frutto di questa mia meditazione, io possa compiere tutto secondo la tua santa volontà e tutto alla tua maggior gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Madre mia, fiducia mia. E concludiamo questo capitolo sulla meditazione. E non mi resta altro da dirvi che buona meditazione.